Allora, la presenza del Signore ci segniamo insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Iniziamo allora con questo Salmo, Salmo 62. Iniziano le voci maschili. Solo in Dio riposa l'anima mia. Da Lui la mia salvezza. Fino a quando vi scaglierete contro un uomo per abbatterlo tutti insieme, come un muro cadente, come un recinto che crolla?
Saranno solo
solo in Dio riposa l'anima mia, da Lui la mia speranza.
Lui solo che è mia roccia e mia salvezza, mi è difesa, non potrò tacitare.
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, il mio riparo sicuro, il mio rifugio è in Dio. Sono un soffio, i figli di Adamo, una menzogna tutti gli uomini, tutti insieme, posti sulla bilancia, sono più lievi di un soffio. Detto Dio, due ne ho udite. La forza appartiene a Dio.
Tua è la verità, Signore, secondo le sue opere, tu riparli ogni uomo.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Allora, questo Salmo ci introduce ai capitoli che leggeremo questa sera. Io spero di arrivare fino al capitolo 40, quindi passare in questa fatidica seconda parte, in quello che viene chiamato il libro della consolazione. E allora ritroviamo questo senso di consolazione anche in questo Salmo, dove non c'è solo l'affermazione solo in Dio, che è un'affermazione che ci richiama molto il profeta Isaia nella sua predicazione: non confidate, non nelle alleanze politiche, in tutti questi giochi, solo in Dio. E verrà affermato anche nel brano che sentiremo questa sera, dove Gerusalemme sarà salva perché Dio la protegge, quindi la salvezza viene da Dio. Ma al di là del solo, togliendo, mettendo da parte questo avverbio, in Dio riposa. Allora, lui è la mia roccia di salvezza, non potrò vacillare. Questo è un pensiero di consolazione. Essere consolato significa anche trovare quel riposo, quel ristoro, quella forza. E in più vedrete ci saranno altri agganci, così come la riflessione sull'uomo, che è un soffio, passa. Allora lo ritroveremo questa sera sia nel cantico, nel salmo, cantico di Ezechia, che fa questa riflessione sulla vita umana, ma anche nella parte che leggeremo del capitolo 40, se arriveremo fino a quel punto, dove verranno ripresi questi versetti. L'uomo è come l'erba, passa, però rimane la fedeltà di Dio, questa è la parte affidabile. Ci si basa sulla fedeltà di Dio, che non passa mai, la parola del Signore che ho udita e che rimane stabile. Allora, questo è il Salmo che vi può anche aiutare durante la settimana per riprendere, no, pregando, quello che noi leggiamo. E riprendiamo, allora, gli ultimi capitoli, stiamo leggendo questi capitoli 36, 37, 38 e 39 che fanno passare dalla prima alla seconda parte del libro. Allora, richiamando velocemente, ci sono degli episodi in questi brani narrativi, come avete visto, si passa dalla struttura dell'oracolo, un po' poetico, sotto forma di prosa adesso, e ci sono degli episodi. Allora, gli episodi sono molto semplici, c'è questa tentativo di invasione, siamo durante appunto nel 701, quindi quando la Siria sta minacciando Gerusalemme, si manda questa ambasciata per trattare la pace, per volere la resa praticamente di Gerusalemme, viene rifiutata e c'è la risposta del profeta e del re a questa prima ambasciata. Poi c'è la seconda ambasciata con la famosa lettera che poi il profeta porta a Dio, e c'è la risposta di Dio attraverso il profeta con l'arroganza dell'ambasciatore assiro, e c'è questo segno che viene chiesto, no? Ezechia incontra questi ambasciatori in quello stesso posto in cui nel capitolo 7 si parlava del re Acas, no? Questo vicino alla fonte, subito il canale della piscina superiore vicino al campo del lavandaio, no? 36 versetto 2 richiama il capitolo 7. Allora c'è un parallelismo in questi capitoli, si farà un parallelo fra Ezechia re e Acas, quell'altro re della prima parte del libro, i primi capitoli. Lì si parlava di un segno da chiedere, cioè lo stesso luogo, un segno da chiedere. Qui Ezechia chiede un segno e il Signore lo offre. Lì invece il segno non veniva chiesto, no? Ed era una forma di riverenza a Dio, però risultante falsa. Invece Dio voleva dare il segno. Ecco, quello è stato il primo episodio, e l'altro episodio che leggeremo questa sera è di una malattia del re, e poi leggeremo l'ultimo, che invece è una ambasceria di Babilonia, capitolo 39. Allora leggiamo il capitolo 38. In quei giorni Ezechia si ammalò mortalmente. Il profeta Isaia, figlio di Amos, si recò da lui e gli disse: così dice il Signore, da disposizioni per la tua casa, perché tu morirai e non vivrai. Ezechia allora voltò la faccia verso la parete e pregò il Signore dicendo: Signore, ricordati che ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro, e ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi. Ed Ezechia fece un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia dicendo: va e riferisce Ezechia. Così dice il Signore, Dio di Davide, tuo padre: ho udito la tua preghiera e ho visto le tue lacrime. Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. Libererò te e questa città dalla mano del re d'Assiria. Proteggerò questa città. da parte del Signore questo ti sia come segno, che il Signore manterrà questa promessa che ti ha fatto. Ecco, io faccio tornare indietro di 10 gradi l'ombra sulla meridiana, che è già scesa con il sole sull'orologio di Acas, e il sole retrocesse di 10 gradi sulla scala che aveva disceso. Mi colpisce subito il segno. Bene, allora, questo episodio rispetto a quello precedente del tentativo, no, dell'assedio, che poi viene risolto, ci viene detto nei capitoli precedenti, secondo 3 soluzioni, no? 2 le troviamo nel libro di Isaia, 1 soluzione la troviamo nel libro dei Re, dove questi capitoli ritrovano proprio un riscontro, un parallelismo incredibile, si ripetono le stesse parole. Ci sono solo 2 brani che non corrispondono. Allora, nella spiegazione di come è saltato questo assedio, com'è che gli Assiri non ci hanno invaso, nel libro dei Re si dà una motivazione che non si trova qui nel libro di Isaia. Al libro dei Re, al secondo libro dei Re, capitolo 18, versetti 13-16, si trova una motivazione. Gli Assiri se ne sono andati perché il re ha pagato la tangente, il tributo. Non viene messa questa nel libro di Isaia perché forse è considerata troppo disonorevole. Però a livello storico sembra quasi la più accertata, perché si è trovato un riscontro anche negli annali della Siria. Poi invece c'è un'altra motivazione, altre 2 motivazioni che si ritrovano nel testo di Isaia, e che sono la prima motivazione e l'altra motivazione è quella del deve tornare in patria il re assiro, perché c'è una rivolta o è stato attaccato dall'Etiopia o dall'Alto Egitto e deve tornare in patria. In più c'è anche una rivolta interna, i figli che si ribellano con il padre e lui verrà ucciso, quindi si risolve per questo. 3ª motivazione, che arriva a essere miracolosa: in una notte l'angelo del Signore passa nell'accampamento e 185.000 persone muoiono. Un'epidemia? Certo che in una notte è inspiegabile, cioè deve essere una cosa così fulminante che anche, doveva colpire anche Gerusalemme a questo punto, no? Cioè, per cose così micidiali. Ecco, 3 motivazioni. 3 argomenti che risultano essere storicamente in decrescimento, cioè nel senso che la prima è quella più a livello storico forse più attuabile, le altre piano piano, ma a livello teologico è esattamente il contrario, cioè non interessa quella forse storicamente più accertata, interessa far passare un messaggio, cioè che il Signore ha salvato Gerusalemme, e allora si arriva anche a dare quella all'aspetto più miracoloso. Adesso viene detto un episodio che è successo prima storicamente, ma che viene messo dopo, però ha lo stesso significato, è il Signore che salva. E nella figura del re già si salva la città, si rappresenta la città che si salva. Tant'è vero, al versetto 6 c'è scritto: libererò te e questa città dalla mano del re d'Assiria. Quindi l'episodio dell'assedio non è ancora avvenuto con la successiva, no, di partita di tutti gli assiri. Allora, sono episodi legati insieme. Questi 2 argomenti, i 2 argomenti della salvezza di Gerusalemme, perché protetta dal Signore, e della protezione della casa di Davide, la promessa della continuità della casa davidica, sono quello che interessa esprimere. E sì, con questi episodi. Allora, questa parte narrativa è molto importante, in questo senso, e ci fa da passaggio fra quella prima parte del libro di Isaia e la seconda. Sono 2 episodi, sia quello che abbiamo letto che questo, che vanno a finire bene. Quindi sono tutti e 2 episodi di salvezza, per dire che Isaia era un profeta di salvezza. Allora, vediamo questo. Il re si ammala, non si capisce bene che tipo di malattia, poiché poi verrà consigliato un impiastro di fichi, quindi qualcosa da, come un guento da mettere sulla pelle, poteva essere qualcosa che assomigliava alla lepra, qualche malattia di questo genere. Fatto sta che risulta mortale. Interviene il profeta, quindi attraverso il profeta Dio si fa presente, e il profeta constata una cosa, che è una malattia mortale, e gli dice: fai testamento, preoccupati di passare le consegne, morirai. E non è una condanna, eh? E non è neanche la parola del profeta che gli sta preannunciando qualcosa che avverrà, come se fosse, no, un malaugurio. Per cui interviene il profeta, è una constatazione, una malattia mortale. Ed è che si voltò con la faccia verso la parete. Allora, bello questo significato, e si ritrova in altri episodi, l'abbiamo letto quando abbiamo letto il libro dei re, no? Se vi ricordate, quel re che voleva la vigna del suo vicino, non la ottiene, si mette a letto, non mangia, con la faccia contro il muro. Allora, questo senso di isolamento, la disperazione, il dolore ti porta a isolare. E allora, la faccia rivolta contro il muro è un senso di voler escludere tutti gli altri. Però ha anche un bellissimo senso, perché il muro rappresenta appunto quella parte che tu non puoi valicare. E allora ti ricorda appunto questo, cioè tu stai veramente adesso affrontando la morte, dalla quale non puoi scappare, ed è il tuo limite. Allora avere la faccia rivolta contro il muro e avere sempre questo sguardo rivolto a quello che è il mio limite, dal quale non posso scappare. La sua preghiera si esprime in questa bellissima frase: Signore, ricordati, ricordati, ho camminato con fedeltà a cuore integro. E c'è poi la formulazione che si usava che si usa nel libro dei re per dare un giudizio sull'operato del re: ho compiuto ciò che è buono ai tuoi occhi, oppure in senso negativo veniva detto: ho compiuto ciò che è male ai tuoi occhi. Ezechia fa parte di questi re che hanno compiuto il bene, quindi hanno lavorato a favore del popolo, hanno cercato di mantenere, di riportare in vigore le leggi di Dio. E c'è il grande dolore, un grande pianto. Allora viene fuori la correttezza di Ezechia, ma il suo dolore. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia. Se andate a leggere il libro dei re nel passo parallelo, e ce l'avete segnato a fianco, no? Qual è il passo parallelo? Isaia sta nel cortile, sta andando via e il Signore lo richiama indietro, quindi non è ancora uscito neanche dal palazzo, per dire la preghiera del Signore viene ascoltata subito, mentre ancora il profeta sta uscendo, viene richiamato indietro per dare ascolto al re. Così dice il Signore, Dio di Davide tuo padre. Già in questa frase si vede il legame per cui il Signore interviene, c'è una promessa, la continuità della casa di Davide: non abbandonerò, la promessa che il profeta Acas aveva fatto, non abbandonerò. E ho visto le tue lacrime, ecco, aggiungerò ai tuoi giorni 15 anni. E gli dà il tempo e la vita. A noi stupisce il numero, per cui poteva dire: ecco, ti faccio vivere ancora, sarebbe stato meglio dire 15 anni, Signore. Allora, ecco, perché dimenticarsi del limite? Nel senso che rimane con la coscienza che è una persona umana, Ezechia, quindi sa che deve morire. Il Signore gli fa sorpassare questa malattia mortale, gli fa vincere la morte e gli dona un tempo, gli dona vita, però è sempre vita umana, per cui ha un limite. In più, noi questo racconto possiamo collocarlo grazie a questa data, perché il racconto probabilmente è stato scritto posteriormente. Fa già parte, secondo l'interpretazione di alcuni studiosi, già di quella che noi chiamiamo il secondo Isaia. Quindi non Isaia del tempo degli Assiri, ma di due secoli dopo, del tempo di Babilonia, quando c'era l'esilio, che però di Isaia ricordano due episodi fondamentali. Quando è intervenuto del momento dell'assedio, gli ha portato una parola che li ha salvati, e quando è intervenuto ha salvato il re con la parola di Dio. E allora, in base alla data della morte, 687-15, dovete andare a decrescere, no? Siamo avanti Cristo, si arriva a 702-703. E allora si riuscirà a collocare questo, quindi in una rilettura, in quel senso viene fuori questo numero ben preciso, se mi capite. In ogni caso ha il senso di vita donata, vita umana. E probabilmente, quando, facendo appunto sempre delle congetture, perché poi parlerà a metà della mia vita, doveva avere su una trentina d'anni, quando ha avuto questa malattia mortale. Per quell'epoca era già grave. Allora, libererò te, questa città, dalla mano del re d'Assiria, proteggerò questa città. Quindi aggiunge alla profezia della salvezza del re anche quella della città. Quindi, come vi dicevo, le due cose sono collegate. Nella salvezza della persona del re si rispecchia quella della città e quindi di tutto il popolo. Dopo il versetto 6 dovete aggiungere i versetti 21-22. Perché? Facendo il confronto, appunto, noi qui abbiamo la possibilità di avere due testi quasi uguali. Se voi andate nel libro dei re, quei versetti sono messi al posto giusto. Qui probabilmente, e si nota appunto uno degli aspetti della parola di Dio che è passata nelle mani dell'uomo, quei versetti, in una fase di copiatura probabilmente, sono stati spostati. Allora, gli studiosi si fanno la nota, se voi andate a rivedere, no? Libererò te questa città. Allora, 21 e 22, Isaia disse, si vada a prendere un impiastro di fichi e si applichi sulla ferita, così guarirà. E si sa, ha il senso che dopo aver dato tu guarirai, come? Ezechia disse, qual è il segno che salirò al Tempio del Signore? Cioè che continuerò a vivere e potrò ringraziare Dio? E allora c'è la risposta, da parte del Signore questo ti sia come segno. E il discorso continua, in effetti, con delle piccole modifiche, nel testo parallelo del Libro dei Re, capitolo 20, lo troverete. Questo ci fa una piccola osservazione, nel senso che la Bibbia può avere questo tipo di errori. Ciò non toglie la verità della Bibbia, perché la Bibbia è parola di Dio in parole umane, e Dio si è servito anche di questo, quindi noi possiamo, in questo caso, fare delle osservazioni testuali. Ciò non toglie, appunto, non siamo più nell'idea che un testo sacro, intoccabile. No, è un testo che è passato attraverso le mani dell'uomo e ha avuto anche questo tipo di corruzioni. E allora noi possiamo capire il testo, riuscire a ricollocarlo, possiamo lavorarcelo, perché il Signore appunto si è servito delle nostre parole. Le nostre parole sono anche difettose alcune volte, perché no? E allora, e si parla allora di questo segno, innanzitutto questo medicamento, quindi non è solo una parola, ma c'è anche un gesto molto, molto semplice, e poi alla richiesta del segno. E ecco, anche qui si fa un parallelo di nuovo con quel personaggio del capitolo 7, Acaz, che non aveva chiesto il segno, o perlomeno aveva rifiutato il segno, dicendo non voglio tentare il Signore mio Dio, ma in effetti era che non voglio sottomettermi al Signore. Allora, qui arriva di nuovo questo parallelo, dove si vede invece l'atteggiamento fiducioso di chi chiede il segno. E si parla di questo segno del sole. Adesso, nella traduzione, anche scala meridiana, questo è un po' quello che abbiamo cercato di aggiustare nel testo, nella interpretazione più vaga può essere semplicemente un'ombra che si sposta. Quindi, veramente, nella sala del re, perché si parla della stanza superiore, anche l'orologio di Acaz, può essere semplicemente la sala superiore nel modo di tradurre, quindi semplicemente può essere una giornata con delle nuvole, il fatto che nella stanza, dove già magari non si vedeva più il sole, ritorna un raggio di sole. Benissimo, un segno molto semplice nell'interpretazione più vaga. Se noi andiamo a vedere l'interpretazione invece che cerca di essere un po' più vicina a questo oggetto, che può essere una meridiana, un misuratore dell'ombra del sole, il fatto che retroceda ha lo stesso significato dei 15 anni, se capite. Cioè, se io è già passato il tempo, lo faccio tornare indietro, ti sto dando tempo. Quindi non ha più e meno che lo stesso segno, cioè diventa segno visivo, tangibile, di quello che ha detto il profeta sulla mia vita. Il Signore mi dona la vita, che è espressa per noi con il tempo, quindi il tempo di vivere. E lasciamo stare adesso poi l'interpretazione che si può avvicinare in maniera scientifica dicendo il Signore ha fermato il sole, oppure è successo un prodigio e le altre cose. Allora, in questa maniera entriamo veramente in un labirinto, ci perdiamo e iniziamo a voler leggere molto letteralmente la Bibbia cercando di dare spiegazioni, così come andare a vedere se era l'angelo del Signore che è passato, è stata un'epidemia, di che tipo di malattia ha sterminato le persone. Lasciamo stare, il significato era l'intervento miracoloso, e anche qui il significato è il donare tempo, quindi sta richiamando esattamente quello che il profeta ha detto, la vita, dare vita. A questo punto, con un senso di ringraziamento, quindi ad avvenuta guarigione, il re fa un canto, un salmo che è stato attribuito ad Ezechia e che è stato giustamente inserito qui, probabilmente, no? È un salmo che non si trova nel libro dei salmi. L'altra volta abbiamo cominciato, se vi ricordate, con questo, quindi lo rileggo adesso e facciamo di nuovo un piccolo passaggio. Cantico di Ezechia, re di Giuda, quando si ammalò e guarì dalla malattia. Io dicevo, a metà dei miei giorni me ne vado, sono trattenuto alle porte degli inferi per il resto dei miei anni. Dicevo, non vedrò più il Signore sulla terra dei viventi, non guarderò più nessuno fra gli abitanti del mondo. La mia dimora è stata divelta e gettata lontano da me, come una tenda di pastori. Come un tessitore hai rotolato la mia vita, mi hai tagliato dalla trama. Dal giorno alla notte mi riduci all'estremo. Io ho gridato fino al mattino, come un leone, e gli stritola tutte le mie ossa. Dal giorno alla notte mi riduci all'estremo, come una rondine io pigolo, gemo come una colomba. Sono stanchi i miei occhi di guardare in alto. Signore, io sono oppresso, proteggimi. Che cosa dirò perché mi rispondi? Perché è Lui che agisce. Fuggirò per tutti i miei anni nell'amarezza dell'anima mia. Il Signore è su di loro e si vivranno. Tutto ciò che è in loro è vita del suo spirito. Guariscimi e rendimi la vita. Ecco, la mia amarezza si è trasformata in pace. Tu hai preservato la mia vita dalla fossa della distruzione, perché ti sei gettato dietro le spalle tutti i miei peccati. Perché non sono gli inferi a renderti grazie, né la morte a lodarti. Quelli che scendono nella fossa non sperano nella tua fedeltà. Il vivente ti rende grazie, come io faccio quest'oggi. Il Padre farà conoscere ai figli la tua fedeltà. Signore, vieni a salvarmi. E noi canteremo con le nostre cetre tutti i giorni della nostra vita nel Tempio del Signore. Allora, è la struttura di un salmo, quindi si esprime in maniera poetica e passa attraverso varie fasi. L'altra volta avevamo un po' detto, allora i versetti dal 10 fino al 14, prime due righe, dopo che parla della colomba, no? Fino lì, è la parte della lamentazione, inizia con una lamentazione, però di chi ricorda, dopo che è guarito, ricorda quello che ha vissuto. E lo ricorda con lucidità, ricorda che è stato in un momento veramente di sofferenza, ricordate, la testa davanti al muro e piangendo, E si sente come una persona a cui è stata veramente strappata la vita, cioè stava lì per morire a metà della sua vita, quindi nel pieno vigore, nella maturità. E due immagini molto belle, la tenda e la trama, nella tessitura. Come una tenda dei pastori nomadi spazzata via da un colpo di vento veramente potente, forte. Quindi ti ritrovi senza più riparo. Dopo che hai fatto tanto per piantarla, no? Oppure la trama, dove tutto quel lavoro di tessitura basta un taglio, tutto, finisce. E in quest'altra immagine c'è l'immagine che poi si riprende nella mitologia, le tre parche, se vi ricordate, no? Dove si esprimeva appunto la vita umana in questo senso, c'è una che tira il filo, no? Fino all'ultima, che è Tali, è Ecate, com'era? Come si chiamava?
Atropo,
Atropo, ecco. Quindi c'è, giusto, e qui c'è questa immagine, quindi è qualcosa che riprende nella Bibbia e poi c'è anche nella mitologia, la vita improvvisamente, un taglio, tutto è finito, quindi anche questo senso di tutta la fatica, tutta l'energia che è in un niente. E il lamento comincia con una grande energia, il ruggito del leone, no? In cui il dolore ti fa gridare, ma diventa piano piano un lamento che diventa più fievole, fino al pigolio di un uccellino, quando non hai più neanche le forze. Quindi sta ricordando veramente tutta l'evoluzione del suo dolore. E dopo la parte del lamento c'è la parte della supplica, sono stanchi i miei occhi di guardare, allora iniziano delle richieste, proteggimi, salvami, guariscimi, e inserite in un discorso dove tu inizi a parlare con Dio in una maniera molto diretta, che cosa dirò perché mi risponda? È Lui che agisce, Signore, in questo dolore ci sei Tu, ed è qualcosa di sorprendente, cioè non si è allontanato da Dio, sentiva che in quello che stava vivendo c'era Dio, sì, si agisce anche nel dolore. E il dolore mi fa dire anche queste cose, che alcune volte sono veramente fuori, come diciamo noi, cioè oltre la canonicità, dove diciamo, Signore, è colpa Tua. Eppure stiamo esprimendo una verità, detta in termini terribili, ma il Signore è nel dolore, è nel dolore che sto vivendo. E il versetto 17, quest'unico versetto è quello che è all'interno di questi vari toni, no, del Salmo, abbiamo detto la prima parte è lamentazione, poi c'è la supplica, questo diventa il momento del ringraziamento, ed è il momento di svolta del Salmo, un versetto solo. Ecco, la mia amarezza si è trasformata in pace, perché il solo pensiero che tu sei con me, cioè tu sei nel dolore, già questo trasforma l'amarezza in pace. E allora questo è il senso di passaggio, di trasformazione. E il salmista lo vive soprattutto come una liberazione dal male. È liberato, è gettato dietro le spalle tutti i miei peccati. E da questo passaggio di un versetto solo, l'ultimo è la lode, espressa in una maniera particolare, perché richiama il posto dove la lode non si può fare, perché la lode è connessa con la vita è espressione di lode, e allora dove non c'è più vita? Negli inferi, là non c'è più speranza di vivere, e allora non c'è più la lode, non ti potranno lodare. Questo versetto viene ripreso, tra l'altro questo salmo si usa nella liturgia dei defunti, potete capire bene, no? Perché? E questo versetto viene molte volte richiamato per darci un'immagine di che cos'è l'inferno, il luogo senza speranza, riprendendo questa frase, non spera. E allora, ecco, per poter affermare la lode, si richiama il posto dove non c'è. E invece il Signore è fedele, il vivente. All'inizio dirò, non vedrò più la terra dei viventi, invece il vivente, il Signore mi dà vita, e la mia vita si potrà esprimere ancora con la lode. Ricordate che questo salmo, come dice all'inizio, quando siamo a lui guarì, quindi è già una rilettura dell'esperienza, uno ha vissuto la guarigione, quindi sente che il Signore è con me, mi sta dando vita. Ed è questa la parabola della nostra vita, nel senso che noi possiamo capire tutto quello che viviamo perché abbiamo questa consapevolezza, il Signore dà la vita, è il vivente, sempre. Questa è l'eredità che viene trasmessa di padre in figlio, la fedeltà. Allora, passiamo al capitolo 39, dove c'è l'ultimo episodio di questa parte narrativa, che è un'altra ambasceria. In quel tempo Merodach Baladan, figlio di Baladan, re di Babilonia, mandò lettere e un dono a Ezechia, perché aveva sentito che era stato malato ed era guarito. Ezechia ne fu molto lieto e mostrò agli inviati la stanza del tesoro, l'argento e l'oro, gli aromi e l'olio prezioso, tutto il suo arsenale e quanto si trovava nei suoi magazzini. Non ci fu nulla che Ezechia non mostrasse loro nella regia e in tutto il suo regno. Allora, si collega all'episodio precedente, grazie alla notizia della malattia. Un re, sapendo che l'altro è stato ammalato, una visita di cortesia, con un omaggio. Però, dietro c'è un'altra intenzione. Si stava cercando, perché anche questo regno che stava iniziando in Babilonia, voleva formare una coalizione anti-Assira, perché era anche lui soggetto a essere divorato da questo grande impero, e cerca alleati. E allora la visita non è solo per stringere rapporti amichevoli, ma per poter valutare che tipo di alleato è. E allora si capisce la visita dell'arsenale, del tesoro, quanto può contribuire, che potenza è, in termini appunto di economici per poter investire, ma anche di potenza militare. E allora la visita di cortesia si trasforma in una visita strategica, di tentativo di alleanza. In questo senso c'è l'intervento poi del profeta. Allora il profeta Isaia si presentò a Ezechia e gli domandò: che cosa hanno detto gli uomini e da dove sono venuti a te? Ezechia rispose: sono venuti da me da una regione lontana, da Babilonia. Quelli soggiunse: che cosa hanno visto nella tua reggia? Ezechia rispose: hanno visto quanto si trova nella mia reggia, non c'è nulla nei miei magazzini che io non abbia mostrato loro. Allora Isaia disse a Ezechia: ascolta la parola del Signore degli eserciti. Ecco, verranno giorni nei quali tutto ciò che si trova nella tua reggia e ciò che hanno accumulato i tuoi padri fino ad oggi sarà portato a Babilonia. Non resterà nulla, dice il Signore. Prenderanno i figli da te, che da te saranno usciti e che tu avrai generato, per farne eunuchi nella reggia di Babilonia. Allora, sapendo che questo testo, secondo l'interpretazione di alcuni, è già fa parte di quel secondo Isaia che vive, no? E che richiama l'episodio, è facile capire questa profezia, una profezia che probabilmente viene messa nella bocca del profeta e che riguarda 200 anni, succederà dopo 200 anni dal periodo assiro, come qualcosa che è stato poi verificato, vissuto già. In ogni caso è far capire che si sta tentando di nuovo questa strada molto umana. La salvezza viene dal Signore, quando invece stai ancora cercando alleanze umane, e il Signore ha dato la prova a te già di guarirti da una malattia mortale con la preghiera. Ha pregato, il Signore l'ha guarito. Allora anche in questo viene di nuovo denunciato questo male, con la prospettiva, il male che cosa porterà? Porterà che l'Assiria se ne andrà, ma dopo tanto tempo vi asservirete, diventerete schiavi di questo. Quindi di nuovo in questa logica, e il Signore invece vuole la libertà, la liberazione. Ma abbiamo una risposta sorprendente di Ezechia, perché tutto questo sembra un rimprovero. Ezechia disse a Isaia: buona è la parola del Signore che mi hai riferito. Egli pensava: perlomeno vi saranno pace e stabilità nei miei giorni. E qui rimaniamo più che perplessi. Buona è la parola del Signore che mi ha riferito. Allora, non è solo per il senso di sollievo, no? Non mi hai enunciato una sciagura subito, per cui me l'hai rinviata, non si sa quando, perché potrà essere appunto fra 200 anni, quindi... Ma perché la parola del Signore è buona? La parola del Signore che interviene è sempre buona. Il fatto che la parola del Signore intervenga e che accompagni la vita, allora questo viene esaltato innanzitutto. E poi nell'ottica di essere il custode di quella promessa di Davide, riuscire a capire che nella sua vita questa promessa riuscirà a essere mantenuta. In questo senso si può capire quella frase di sollievo che dice alla fine, che lui sentirà di poter concludere la sua vita vedendo quella promessa ancora intatta. Poi per il resto ci penserà il Signore, nei figli, nei nipoti, negli altri. Quindi non è da prendere subito come senso di un re veramente cinico che dice grazie, mi hai detto questo, l'importante è che io stia bene, poi gli altri, attenti. Questo re rimane come colui che ha fatto ciò che è bene agli occhi del Signore, anche se ha cercato le alleanze con gli altri. A questo punto passiamo nella seconda parte del libro. Però c'è da, in quello che viene chiamato libro della consolazione, c'è da tener conto che l'autore che stiamo seguendo di più con il commento, che si chiama Mello, Alberto credo, Alberto Mello, un monaco di Bose, della comunità di Bose, e dice una cosa importante sulla divisione, sulla struttura del libro. Noi abbiamo detto che a livello di autori, no? Probabilmente vedendo la collocazione storica degli argomenti che si parla nel libro, ci sono tre periodi, quindi dovremmo chiamare almeno tre autori, no? La prima parte del libro, Isaia di Gerusalemme, VIII secolo, poi la seconda parte che parla di Babilonia e dell'esilio, il secondo Isaia, e poi gli ultimi capitoli, il terzo Isaia, perché è un periodo ancora posteriore. Allora, questo va bene, però a livello di libro, probabilmente, dice quest'autore, il libro di Isaia si divide fondamentalmente in due parti. Poiché i capitoli sono 66, si è notato che dopo il 33 c'è una divisione nei manoscritti che parla di un altro libro, cioè come se fosse una separazione abbastanza netta, e in effetti ci si ritrova a livello testuale, tant'è vero che il numero dei versetti è uguale, prima e seconda parte. Dopo il 33... E abbiamo il 34 che è quel capitolo che parlava degli animali contro Edom, no? Gli animali a coppie. E andatevi a leggere, diceva nel libro, la prima parte. Prima parte. E siamo al capitolo 34. Nel 35 c'era già questo inno di gioia. Si rallegri nel deserto e la terra arida. Che è collegato, collegatissimo, unito col capitolo 40 che leggeremo adesso. Consolate il mio popolo. No? Ecco, vieni, il Signore vieni. L'abbiamo già sentito, 34, 35, 36, 37, 38, 39 sono i capitoli storici che nella seconda parte del libro ci parlano ancora del personaggio della prima parte, per dire che questi due libri sono uniti in fondo dalla stessa figura, e si chiama Isaia, colui che al tempo degli Assiri ha salvato Gerusalemme e ha salvato il re. Adesso quindi siamo già nella seconda parte, però entriamo in quello che in maniera più esplicita è stato inaugurato al capitolo 35, ma in maniera adesso esplicita entriamo nel libro della consolazione. Ed è stato detto, definito in questa maniera appunto per le parole con cui comincia. Consolate, consolate il mio popolo. La prima parte del libro c'erano soprattutto oracoli di castigo, eh? Oracoli contro, vi ricordate il RIP? Io contesto il tuo peccato e ti dico quale può essere la punizione, contesto il tuo peccato perché tu ti ravveda. Invece qui il tono cambia, il tono è di consolazione. Allora, innanzitutto perché, abbiamo detto, siamo in un altro periodo storico, ambientato appunto a Babilonia nell'esilio e nel passaggio della fine dell'esilio, quando stanno per tornare a casa, perché ci sarà Ciro, persiano, che con un editto libererà di questi prigionieri. Leggiamo questo bellissimo inno. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio, parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati. Una voce grida: nel deserto preparate la via del Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati. Il terreno accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria del Signore, tutti gli uomini insieme la vedranno, poiché la bocca del Signore ha parlato. Una voce dice: grida, e io rispondo: che cosa dovrò gridare? Ogni uomo è come l'erba, e tutta la sua grazia è come un fiore del campo. Secca l'erba, il fiore appassisce, quando soffia su di essi il vento del Signore. Sì, veramente il popolo è come l'erba. Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion. Alza la tua voce con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere. Annunzia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio. Ecco il Signore Dio viene con potenza, con il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua ricompensa lo precede. Come un pastore che gli fa pascolare il gregge, con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri. Vediamo la prima parte di quest'inno, poi si sviluppa nelle altre parti. Allora, è un inno formato da più voci. E allora, individuiamo le voci. La prima voce è quella che invita a consolare. Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio. Quindi è una voce che riferisce la voce di, la parola di Dio, ma non è la voce di Dio. Non si capisce chi è. Probabilmente, e lo vedremo da quando diventa un colloquio, probabilmente questo dialogo si sta svolgendo, diciamo, in cielo. Allora, ci sono delle voci che invita qualcuno a consolare. Allora, consolare è bellissima la parola, poi nella tradizione ignaziana, negli esercizi, si usa moltissimo questa parola, consolazione, no? Che non è solo dare conforto, è vivere un'esperienza anche di ritrovo delle forze, di sentirsi più vicino a Dio. È veramente il passaggio dallo sgomento a un senso di speranza che piano piano ti illumina, ti dà forza. E parlate al cuore di Gerusalemme, quindi probabilmente rivolta verso quelli che saranno i deportati, no? Che dovevano essere deportati, che dovevano tornare a Gerusalemme. La seconda voce la troviamo al versetto 3. Una voce grida, due punti, nel deserto preparate una strada. Purtroppo nelle traduzioni anticamente, nei commenti, si erano persi due punti e ancora dicevano: una voce grida nel deserto. E allora dicevano: ecco, questo è Giovanni Battista, cioè è la figura che anticipa Giovanni Battista. Invece no, è una voce grida, due punti, nel deserto. Anche questa è un'altra voce che rimane indefinita e possiamo anche questa definirla una voce ancora angelica, una voce dello spirito, chiamiamola così. E, scusate, torno un attimo indietro perché ho dimenticato di commentare il parlate al cuore di Gerusalemme e cosa deve gridare la voce, quindi la consolazione in cosa si esprime, parlando al cuore di Gerusalemme. Ed è bellissimo questo parlare al cuore, quindi è qualcosa che ti tocca veramente profondamente. Cosa dice? Gridatele, la sua tribolazione è compiuta. Dove la parola tribolazione non vuol dire solo, noi abbiamo tradotto così, ma la parola non significa solo è finito, cioè il dolore è finito, quindi sta parlando dell'esilio, è finito l'esilio. Non è solo questo, perché si usa una parola che vuol dire servizio, ed è la parola che attualmente in Israele si parla del servizio militare, quindi il tuo servizio è finito, è un po' come dire la missione è compiuta. Cioè il servizio l'hai fatto. E andando a riferire allora che cosa può essere, nel libro dei numeri si parla di servizio liturgico, che cominciava a 30 anni esattamente come il servizio militare, non prima. Allora, l'esilio, cioè il momento dell'esilio, è praticamente stato il servizio liturgico di Israele, perché così come il servizio liturgico serve per espiare i peccati, il sacerdote offriva i sacrifici in espiazione dei peccati, era il suo servizio liturgico. Praticamente nel vivere l'esilio ha vissuto un servizio per l'espiazione dei peccati. Allora adesso sta dicendo: sì, è terminato il servizio, puoi tornare a casa, missione compiuta. Quindi non sta solo dicendo semplicemente è finito il dolore, e la colpa è stata scontata, o meglio, si può parlare anche di punizione, no, di iniquità, questa cosa qui, perché nello stesso vocabolo parla della punizione e della colpa, no? È stata gradita, è stata accettata, cioè è finito, perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per i suoi peccati. E qui noi la interpretiamo malissimo, perché dicendo: ammazza, quanto è duro Dio, cioè Israele ha fatto questo e allora il Signore gli ha dato di più. È come quando noi facciamo punizione, dici: ti hai fatto male e adesso te le do pure da sola, no, il doppio. Se voi andate a prendere Isaia 61 versetto 7, andiamo a cogliere un bel senso che è nell'interpretazione più ebraica e che ci aiuta. 61 versetto 7: invece della loro vergogna riceveranno il doppio, invece dell'insulto avranno insorte grida di gioia, per questo erediteranno il doppio nella loro terra, avranno una gioia eterna. Il doppio si riferisce alla consolazione, non al dolore, non al castigo. Allora, la consolazione è il doppio di quello che hai sofferto. Quindi il Signore ripaga la sofferenza con il doppio. Quindi, per dire la sovrabbondanza di questo atteggiamento, questo è un oracolo di salvezza, di consolazione. Allora, in questo senso lo leggiamo, altrimenti lì ci scontriamo con uno scoglio insormontabile, cioè che il Signore è duro. E invece in questa linea, e il doppio si riferisce al bene. In più, la misura doppia, parlando di eredità, vi ho letto il versetto che parla di eredità, era la misura che veniva data al primogenito. Riceveva la parte doppia rispetto agli altri, perché lui doveva continuare con la discendenza. Quindi si sta parlando del figlio primogenito, della discendenza. Questo è il popolo di Dio. Tu sei mio figlio. Allora, questa è la parola di consolazione. Non solo missione compiuta, ma adesso avrai un tempo nuovo con il doppio della gioia. Altra voce, vi dicevo: nel deserto preparate la via del Signore, spianate nella steppa la strada per il nostro Dio. Questa è la frase, appunto, dove si parla di una strada che bisogna preparare nel deserto. Parlando di Babilonia, il percorso che va verso Gerusalemme, si poteva andare verso il mare, si poteva fare, no, da nord, eccetera, la via diretta, fatti attraverso il deserto, però non si può vivere. Allora creare una strada è un'opera incredibile, ma per chi? Per i deportati? Allora si rivelerà la gloria del Signore. Si sta parlando della gloria di Dio che ritorna a Gerusalemme. Si riprende il brano di Ezechiele che dice che quando Gerusalemme viene conquistata, la gloria che era nel Tempio esce e va verso Oriente. Quindi la presenza, diciamo, tangibile del Signore, no? La sua gloria, che era lì come una nube, come una presenza, va con i deportati, per stare con loro nel posto della deportazione. Adesso ritornano, la gloria li precede. E in più c'è una strana cosa, dove allora si rivelerà la gloria del Signore. Rivelare, sapete, significa togliere il velo, no? Scoprirsi. In ebraico significa anche questo, scoprirsi, denudarsi, no? Scoprirsi in questo senso. Però è anche il verbo che si usa per i deportati. I deportati venivano denudati, come segno di umiliazione, no? Da tutto. Allora è la gloria del Signore che ha partecipato alla deportazione, che ritorna con loro. E allora preparare questa strada, tutti la vedranno. Il Signore che è con il popolo, che ritorna con loro. Abbiamo una terza voce, versetto 6. Una voce dice, grida, e io rispondo. E qui interviene una persona, finalmente. Ci ritroviamo allora, dopo questo coro di voci, questo rimbalzo di voci indefinite, che abbiamo detto voce dello Spirito, voce angelica, quasi un qualche cosa che arriva dall'alto, finalmente arriva una voce umana. Allora, quello che si sente risuonare nelle altezze arriva sulla terra. Qui si sta ripetendo, all'inizio di questo nuovo libro della Consolazione, quello che noi abbiamo già visto nella prima parte del libro, al capitolo 6, la vocazione di Isaia. Dove Isaia, vi ricordate, nel Tempio partecipa a una scena grandiosa, no? Vidi gli angeli che cantavano, santo, 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 eh? E lui è un uomo. E poi uno dice, chi andrà per noi? E Isaia si offre, io, no? Ma non sono degno, e poi c'è tutto il discorso. E lì c'era l'incarico di andare, ma perché il popolo non capisce, non sente, non vuole convertirsi. E allora gli oracoli, la parola dura, gli oracoli, chiamiamoli di castigo, per intenderci. E qui, di nuovo, una scena in cui si ha, in questa, diciamo, teofania, che poi è solo attraverso l'udito di queste voci, si ha di nuovo una scena di vocazione, praticamente. Però in chiave diversa, dove il messaggio stavolta che il profeta deve portare è di consolazione, ma si richiama al primo. E allora, e qui, vedete, rispondono, si ripetono per due volte, secca l'erba, appassisce il fiore. Una volta lo dice il profeta, che dice, ma come posso gridare? Come faccio a gridare? Qui c'è scritto, che cosa dovrò? In effetti la domanda non è sul che cosa, ma il come posso farlo. Perché c'è la difficoltà? Perché la gente è inconsistente, perché la gente vede tutto passare e giudica tutto così, cioè la fedeltà della persona non c'è. Come posso riferirmi a questa gente che è come soffio? Basta che c'è un... cade, finita. E l'altra voce riprende, sì, veramente il popolo è come l'erba, secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Ecco su che cosa ti devi basare. La stabilità non è data dal popolo se più o meno ascolta, ma è la parola di Dio. Quale parola? È quella che già ritrovi nel primo libro, quella parola che diceva in Dio confidate, il Signore salverà Gerusalemme, il Signore ha salvato il Re. Quella parola. E l'ultima cosa, vado velocemente, questa cosa qui, gli ultimi versetti, sali su un alto monte tu che non ci diede notizie a Sion. Se voi mettete tra parentesi la A, viene fuori un significato incredibile. Perché probabilmente, questa è una possibile traduzione, no? E noi abbiamo fatto in italiano in questa maniera, togliete la A davanti a Sion e a Gerusalemme. Sali su un alto monte tu che non ci diede notizie, Sion. Allora, le voci si richiamano. Consolate, no? E bisogna parlare al cuore di Gerusalemme. Grida, si arriva al profeta, il profeta deve annunciare al popolo, adesso è Gerusalemme che ha ricevuto quel messaggio di consolazione che diventa messaggera. Messaggera per le città di Giuda. E allora un messaggio che arriva dall'alto, tocca un punto, il profeta, dal profeta si espande al popolo, il popolo diventa messaggero per altri. Allora il messaggio di consolazione è per tutti, è qualcosa di universale. E questa è la dinamica di Dio. Alza, non temere, annuncia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio, il Signore viene, il Signore è con noi. E si esaltano due cose del Signore, la forza e il fatto che viene a recare la ricompensa, in questo senso la consolazione, la gioia, abbiamo detto, non è la ricompensa nel senso del giudizio se hai fatto bene, se hai fatto male, qui c'è proprio in chiave di salvezza, no? Il doppio che abbiamo detto prima viene a portare. E si conclude con questa immagine del pastore, il Signore che si prende cura, non solo finalmente radunando il popolo, questo senso di unità nei confronti di uno, questa immagine che poi richiama molto Gesù, tutti si radunano su uno, e poi questa cura dei più deboli presi in braccio, e le pecore madri sarebbero quelle gravide, no? Portate vicino. Quindi questa cura nei due aspetti più deboli del gregge, quelli più indifesi, quelli più minacciati. Per stasera ci fermiamo qui, con questo nuovo capitolo del libro di Isaia, potendo poi gustare la consolazione del Signore. Ci fermiamo ancora un minuto su questo testo.